Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. Covid in Svizzera, il numero di contagi cala ma sale quello relativo alle varianti del virus. L'obiettivo è scendere al più presto sotto i 300 casi al giorno. Negli Stati Uniti intanto si espande l'accesso alle cure e Biden punta a vaccinare 100 milioni di persone in 100 giorni. Governo rosa in Estonia, oggi la nuova premier ha giurato davanti alla presidente, metà del governo costituito da donne. Per lo sport, sci, Svizzera ancora sul podio con Laragut Berami, seconda nel gigante di Plan de Corones, gli uomini impegnati nello slalom di Schladming. La direzione è quella giusta, ma in quanto alla velocità c'è margine di miglioramento. Così gli esperti dell'Ufficio federale della sanità pubblica fotografano la situazione epidemiologica caratterizzata da numeri in calo, a fronte però di una rapida propagazione delle nuove varianti del coronavirus. L'obiettivo annunciato dalle autorità è arrivare il prima possibile a meno di 300 nuovi casi al giorno. Da Berna, Anna Riva.
È una situazione in chiaro scuro quella descritta da Patrick Matis dell'Ufficio federale della sanità pubblica.
Die Situation stimmt uns, verhalten optimistisch.
Il nostro è un ottimismo contenuto, alla cui origine c'è la diminuzione dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi. Se però vogliamo raggiungere gli obiettivi e ridurre ancora i casi in maniera importante, è necessario che tutti diano il proprio contributo.
So müssen wir alle noch einmal einen Beitrag dazu leisten.
Già, perché nelle stazioni di terapia intensiva la pressione è ancora alta e le nuove varianti del virus si diffondono, in virtù dell'alta contagiosità, con estrema rapidità. Oggi in Svizzera ne sono state rilevate 1126, di cui circa la metà è riconducibile alla mutazione inglese. A ciò si aggiungono i ritardi nelle forniture dei vaccini, che vanno a sommarsi alle note sfide logistiche che distinguono la fase iniziale della campagna di vaccinazione. Ma quali logiche determinano la distribuzione delle dosi di vaccino nei vari cantoni? La risposta è data da Nora Kronig, vice direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Il meccanismo si basa su una chiave di ripartizione. Questa considera il numero degli abitanti per poi stimare come sono distribuite le categorie a rischio. L'obiettivo dell'esercizio è garantire una distribuzione equa. Quanto ai test, Rudolf Hauri, presidente dei medici cantonali, spiega.
Mit der in Aussicht gestellten Anpassung.
Con il previsto adeguamento a livello nazionale della strategia relativa ai test, anche i cantoni potranno investire in questo ambito. Attualmente si sta discutendo dell'introduzione di test di massa per asintomatici in ambienti ben definiti, come scuole, istituzioni sociali, unità amministrative, fornitori di servizi e imprese con frequenti contatti diretti con i clienti.
Und Unternehmungen mit häufigen direkten Kundenkontakten.
Questa per il momento è però ancora musica del futuro.
Una statua in bronzo, una maschera, una zanna d'avorio intagliata. Cosa hanno in comune? Sono tutte opere originarie dell'antico regno del Benin, nell'odierna Nigeria, che si trovano esposte nei musei svizzeri. Ora 8 di questi musei hanno lanciato un'iniziativa comune per indagare sulla provenienza di un centinaio di opere, molte delle quali rubate durante l'epoca del colonialismo. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
C'è una data che segnò la fine dell'antico regno del Benin nel sud dell'odierna Nigeria, 1897, la cosiddetta spedizione punitiva delle truppe britanniche che distrussero il palazzo di Benin City, deposero il re e confiscarono migliaia di oggetti, per lo più bronzi e avorio, che attraverso i mercanti d'arte europei e africani arrivarono nelle collezioni e musei di tutta Europa, Svizzera compresa.
Abbiamo delle tracce che sì, fanno vedere che sono venute dopo questa spedizione punitiva in Europa, per cui queste opere sono considerate opere rubate.
Esther Tisa è la responsabile dell'archivio e della ricerca sulla provenienza al Museo Rietberg di Zurigo, museo che coordina l'iniziativa comune di 8 musei etnografici svizzeri, da Ginevra a Basilea, da San Gallo a Berna. Sono 97 le opere sulle quali si vuole far luce, non tutte riconducibili alla spedizione l'azione punitiva britannica, ma in buona parte legate alla storia del colonialismo. Dalla Nigeria non sono giunte richieste di restituzione, ma anche i musei svizzeri, come altri in Europa, intendono assumersi le loro responsabilità. Ancora Esther Tisa.
Vogliamo entrare in un dialogo con degli attori nel Nigeria, perché non è solo fatto con la ricerca o con la trasparenza, ma vogliamo vedere quali sono gli interessi e le posizioni o le possibilità di cooperare sia per scrivere la storia di queste opere d'arte, ma anche come agire con queste opere nel futuro.
Non è quindi escluso che alcune di queste opere ritrovino la strada verso l'Africa, verso il territorio dell'antico popolo Edo, i cui bronzi sono arrivati fino al British Museum di Londra, a Berlino o al Metropolitan di New York. Il progetto di ricerca, sostenuto con un contributo di 100.000 franchi dall'Ufficio Federale della Cultura, prenderà il via questa primavera e dovrebbe concludersi entro l'estate del 2022.
In Italia ora, dove questa mattina, lo sapete, Giuseppe Conte ha presentato le sue dimissioni al capo dello Stato Sergio Mattarella, decretando così la fine dell'esecutivo giallo-rosso. Domani pomeriggio inizieranno le consultazioni. Il Presidente del Consiglio punta a ottenere il reincarico per formare un nuovo governo. Se la scommessa riesce, sarebbe il terzo in 2 anni e mezzo. Di colore e orientamento totalmente differenti, tra l'altro, dall'euro scetticismo alla possibile maggioranza Ursula. Ripercorriamo le molte vite del Premier Conte nel contributo di Anna Valenti.
Quello che si appresta a nascere sarà il governo del cambiamento. Rappresenta in pieno le aspettative di cambiamento dei cittadini italiani.
31 maggio 2018, timido, impacciato, lo sconosciuto Giuseppe Conte annuncia la nascita del nuovo governo, l'esecutivo giallo-verde, formato da Lega e 5 Stelle, dall'anima euroscettica, dalla forte impronta securitaria, sovranista e populista. Porti chiusi, decreti sicurezza per limitare sbarchi e immigrazione, reddito di cittadinanza e capisaldi del Conte 1.
Mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano.
Avvocato del popolo, così si definiva all'epoca il Premier. Per molti solo un'irrilevante figura di cartone a uso e consumo dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.
I comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal Ministro dell'Interno rivelano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale.
20 agosto 2019, un anno e 3 mesi dopo, il grigio avvocato del popolo mostra gli artigli schiaffeggiando metaforicamente Matteo Salvini, reo di aver innescato la crisi di governo. Fine dell'esecutivo 5 Stelle Lega, ma non di Giuseppe Conte, che contro ogni aspettativa riesce a mettersi alla guida di un secondo esecutivo, quello giallorosso targato 5 Stelle, PD e Liberi Uguali. Europeista, antisovranista, porti non totalmente aperti ma nemmeno chiusi i suoi segni distintivi. Una decisa virata a U, vissuta con nonchalance dal Premier, che confessa di essere da sempre un elettore del centro-sinistra. Due governi, un Premier dai due volti, che in questi anni ha saputo mantenersi in equilibrio tra apertura alla Cina e grandi sorrisi a Trump, per passare a celebrare Joe Biden e sottoscrivere la sua agenda, firmare e poi cancellare i decreti sicurezza a Salvini, giurando di non voler scendere in politica, ma ora pensa a un partito tutto suo. E che a breve, come una sorta di videogame, potrebbe guadagnarsi una terza vita. Stavolta al giallo-rosso si accosterebbero sfumature di blu, quelle del centro moderato e liberale. Un governo fortemente europeista. Un Premier che gli avversari definiscono buono per tutte le stagioni, ma forse solo l'espressione plastica dei suoi tempi, ossia della politica nell'epoca post-ideologica.
Unicredit sembra aver deciso il nuovo presidente della direzione, sarà Andrea Orcel, soprannominato niente meno il Ronaldo dei banchieri. Il consiglio d'amministrazione, che dovrà ufficializzare l'indicazione del comitato nomine, inizialmente fissato per il 10 febbraio, potrebbe tenersi entro questo weekend. La borsa ha salutato positivamente la notizia. Guido Plutino.
È in arrivo la fumata bianca per la nomina del nuovo amministratore delegato di Unicredit. Sarà Andrea Orcel, apprezzato manager bancario di caratura internazionale, già membro della direzione di UBS e top manager di Goldman Sachs. La scelta arriva dopo una lunga e complessa gestazione perché la banca ha diverse anime e molti problemi. Ha bisogno di un rilancio ed è ferma nel settore retail, in particolare in Italia. Problemi strategici aperti che dividono gli azionisti e si riflettono nella scelta di Orcel. Il banchiere romano ha infatti una consolidata esperienza nell'investment banking, più che nell'attività commerciale al dettaglio. Un aspetto che pesa, vista la prima grande partita da gestire, il dossier Monte dei Paschi. Il governo italiano vorrebbe cedere MPS a Unicredit, ma spaventa la situazione patrimoniale e la possibilità di cause miliardarie. La questione naturalmente si intreccia con il rafforzamento della presenza di Unicredit in Italia per reagire allo strapotere di Banca Intesa. Orcel, specialista in fusione e acquisizioni, potrebbe essere la persona giusta per sciogliere il nodo.
Espandere l'accesso degli americani alle cure sanitarie del cosiddetto Obamacare durante la pandemia. Questo è l'obiettivo di un ordine esecutivo di Joe Biden che potrebbe essere annunciato a breve. Il nuovo presidente degli Stati Uniti intanto si prepara a rivedere al rialzo il suo obiettivo di dosi somministrate nei suoi primi 100 giorni, dosi di vaccino evidentemente. Ne parliamo con il nostro corrispondente Emiliano Bossa, collegato in diretta da Washington.
Buonasera, partiamo proprio dall'accesso alla sanità. Almeno 8-10 milioni di americani l'hanno perso, proprio perché hanno perso il posto di lavoro a causa del Covid. Qui negli Stati Uniti l'assicurazione sanitaria nella maggior parte dei casi è garantita dal datore dell'impiego. Quindi va poi riacquistata, ma lo si può fare soltanto in un ristretto periodo di poche settimane all'anno. E invece, secondo un'anticipazione del Washington Post, Biden si prepara ad espandere questo periodo, permettendo dunque a chi non possiede una copertura sanitaria di poterla comprare. Non solo, ma intenderebbe anche abbassare la soglia di reddito per l'accesso al programma Medicaid, parzialmente limitato in precedenza da Trump, che oggi garantisce cure a circa 70 milioni di persone nelle famiglie meno abbienti. Ricordiamo che Biden non vuole rendere pubblico il sistema sanitario privato, che garantisce ampi guadagni a chi lo gestisce qui negli Stati Uniti, come invece chiede la sinistra del partito, come chiede anche Bernie Sanders, ma Biden ha promesso in campagna elettorale di volerlo rafforzare. Dunque questo doppio provvedimento di cui stiamo parlando, previsto pare entro un paio di giorni, sembrerebbe muoversi in questa direzione.
Emiliano, questo per quello che riguarda il fronte dell'accesso alla sanità, ma nell'immediato Biden ha promesso anche 100 milioni di dosi di vaccino nei suoi primi 100 giorni. È davvero raggiungibile questo obiettivo?
Secondo lo stesso Biden, non solo è raggiungibile, ma le dosi potrebbero essere addirittura 150 milioni nei primi 3 mesi di presidenza, e cioè circa 1,5 milioni al giorno. Al momento qui in America vengono vaccinate circa 1 milione di persone al giorno. Non è chiaro, per rispondere alla domanda, se questo obiettivo ancora più ambizioso di quanto annunciato in precedenza sia davvero realizzabile. Il presidente ne ha parlato ieri, lo farà ancora tra poche ore dalla Casa Bianca. Al momento però sembrano mancare i vaccini. L'amministrazione Trump, da parte sua, non ha lasciato un piano di distribuzione. Al momento circa 24 milioni di americani hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino contro il coronavirus. Il piano presentato da Biden prevede adesso il coordinamento con gli stati, con gli enti locali, per rafforzare la distribuzione e la somministrazione, garantendo anche un sostegno economico. Ma è proprio a livello locale che si stanno registrando in questi giorni carenze di vaccini, dal Tennessee alla Virginia, ancora in queste ore. Lo stesso Biden ha ammesso che comunque ci vorranno mesi, probabilmente ben oltre l'estate e forse addirittura all'inizio dell'autunno, per mettere sotto controllo la pandemia, come conferma anche uno studio della Columbia University pubblicato proprio oggi.
Emiliano Bossi in diretta da Washington. Adesso andiamo in Gran Bretagna, paese che purtroppo è diventato il primo, almeno in Europa, in cui il numero dei decessi legati al coronavirus ha superato quota 100.000. Nel paese c'è preoccupazione per la contagiosità della versione mutata del virus. Il governo sta prendendo in considerazione anche la possibilità di introdurre una quarantena forzata 10 giorni in hotel per chi rientra da un viaggio all'estero. L'India dei contrasti. Mentre in centro a Delhi si teneva la tradizionale parata militare in occasione del giorno della Repubblica, centinaia di migliaia di contadini che da 2 mesi esatti erano accampati attorno alla capitale rompevano gli argini e facevano irruzione con i trattori. La protesta, inizialmente pacifica, ha poi assunto toni violenti. Sentiamo dall'India qual è la situazione. Chiara Rita.
La polizia è riuscita a sgomberare il Red Fort, la fortezza rossa, che in una mossa spettacolare i contadini avevano preso d'assalto sventolando scimitarre e bandiere sindacali. Altro che il tricolore indiano, che oggi doveva avere la sua giornata di gloria. La città è ancora un ingorgo, la metro è stata chiusa, la rete dei telefoni cellulari bloccata in molte zone, non si sa se i dimostranti, alcuni dicono 500.000, resteranno dentro le mura, ovvero la Ring Road, per la nottata. Di sicuro i contadini, che da 2 mesi portavano avanti una protesta organizzatissima in alcuni punti di ingresso della città, non hanno rispettato le rotte concordate con la polizia. Mentre in molte zone la sfilata era gioiosa e pacifica, in alcune altre è degenerata. Almeno un contadino sarebbe morto quando il suo trattore si è ribaltato, mentre i lacrimogeni infuriavano. Un autobus è stato distrutto, trattori a tutta velocità si lanciavano contro le forze dell'ordine. Anche se i sindacati dei contadini hanno condannato queste derive, come si è arrivati a tanto? Il governo ha offerto di sospendere le nuove leggi agricole per 1 anno e mezzo, ma i contadini vogliono solo il ritiro totale, perché è tutto il sistema che verrebbe rivoluzionato. Il governo non acquisterebbe più enormi quantità a prezzo garantito, soprattutto di riso, e i mercati pubblici dove vendere i prodotti svanirebbero, lasciando i coltivatori alla mercé dei mercati nudi e crudi. Con la giornata di oggi pare proprio che i contadini abbiano perso la pazienza e non c'è da stare allegri. Sono quasi la metà della forza lavoro, un bacino di voti inestimabile, la spina dorsale dell'economia indiana. Inoltre godono della simpatia quasi incondizionata del paese.
Vertice dello Stato tutto al femminile in Estonia. Stamane ha prestato giuramento la premier Kaja Kallas, diventando la prima donna a guidare un esecutivo nel piccolo paese baltico. La cerimonia di insediamento è avvenuta davanti alla presidente Kersti Kaljulaid, capa di Stato dal 2016. Forte la presenza femminile anche nel governo, costituito per quasi la metà da ministre, che occupano tra gli altri i ministeri delle Finanze e degli Esteri. Altri dettagli da Mangiula Batia.
Ex parlamentare europea, avvocata, liberale, la 43enne Kaja Kallas è da oggi la prima donna premier dell'Estonia. Con lei l'Europa del Nord allunga la sua lista di donne leader nei loro paesi. Al momento ci sono donne alla guida degli esecutivi nella vicina Lituania, in Norvegia, Finlandia, Islanda, Danimarca, mentre su tutte svetta il lungo cancellierato di Angela Merkel in Germania. Ma torniamo in Estonia. Kaja Kallas assume la guida di un solido governo di coalizione tra il suo partito riformatore di centrodestra e il partito di centro, formazione di centrosinistra del premier uscente Jüri Ratas. Kaja Kallas ha prestato giuramento davanti alla presidente Kersti Kaljulaid, un tandem femminile ai vertici che conferisce all'Estonia un primato mondiale. Kaja Kallas ha promesso un governo della crescita, cercherà di trasformare la grave crisi dovuta alla pandemia in un fertilizzante per il futuro. Pandemia che in un paese da 1.300.000 abitanti ha provocato quasi 400 morti, ma l'Estonia non deve solo riprendersi dalla crisi sanitaria, deve ripristinare una reputazione compromessa da 2 anni di governo di coalizione del suo predecessore, affossato da uno scandalo di corruzione e segnato dalla presenza al suo interno di un partito nazionalista, antieuropeo e xenofobo, protagonista di gaffe con i paesi vicini, come quando un suo esponente definì la 35enne premier della Finlandia una commessa incapace di guidare il suo paese. Nell'agenda politica di Kaja Kallas, oltre a migliori rapporti con i vicini, ci sono il sostegno ai diritti civili e ad un'economia sostenibile.
E per questa sera è tutto. Buona serata.